La voce adesso a Lucio Tommasi.
Grazie.
Togliere o allungare?
No, non è grazie ai ragazzi. Beh, io non sono abituata a parlare tanto, perché voi sapete che i tempi televisivi sono rapidissimi, e peraltro non mi considero neanche un'oratrice, perché normalmente insomma coordino o quantomeno faccio domande per cui raramente do risposte, però sono molto contenta di essere con voi. Infatti ho accettato e ringrazio anche Diego Passini, che mi ha venuto qui. Io sono amica di Alberto, ma sono anche amica vostra, e sono soprattutto una che ha lavorato a Bologna per tanti anni, insomma, quindi mi sento anche parte di questa comunità che mi ha ospitato a volte e anche dato la possibilità di andare oltre, insomma, di fare anche altre cose che però diciamo imparato a fare qua. Ecco, io mi occupo, come diceva Dina, di diritti per il mio canale Rai News, dove ho una rubrica che si chiama proprio diritti altre voci, noi e loro, intendendo appunto per altre voci anche le voci di tutti coloro che o non hanno spazio per farsi sentire o non hanno la forza di farsi sentire, perché non trovano diciamo il coraggio, la possibilità di alzare la loro voce. Poco fa Dina accennava ad un episodio di una donna, insomma, pressa con un marito che la picchia e che comunque non se la sentiva di rompere diciamo anche questa situazione, perché era responsabile, insomma, comunque si sentiva parte di un tutto, e questo credo che sia anche un po' anche la caratteristica che unisce le donne, diciamo, ovunque noi le incontriamo, che spesso silenziosamente si diciamo, accollano la parte più pesante anche di un percorso, senza però diciamo, alzare troppo la voce, perché o non hanno la forza o non si sono create le condizioni culturali perché questo possa accadere. Ho visto proprio qua, scusate se ho tardato qualche minuto, ma mi sono trattenuta a guardare la bellissima mostra fotografica di Chiara Sibona, alla quale spero di poter dare anche spazio in futuro nella mia rubrica, ecco, dove secondo me proprio fotograficamente si immortala quello che è il senso di un percorso che però non è poi tanto lontano da noi, perché queste donne che in varie realtà a varie latitudini portano tutti questi pesi, che sia acqua, che sia diciamo cibo, non sono poi così lontane da noi. Ricordavo l'altro ieri a Renusa con un film, insomma, ma come fa a fare tutto, con Sara Jessica Parker, come fa a fare tutto, come facciamo a fare tutto delle volte, e molto spesso lo facciamo anche senza essere sufficientemente riconosciuti, perché in questo paese, e quindi non soltanto a Zanzibar, in Etiopia o dall'altra parte del mondo, le donne continuano a lavorare tanto, molto più degli uomini, e molto spesso senza adeguato riconoscimento. Questo lo dobbiamo dire perché c'è ancora una cultura che evidentemente non supporta una realtà, questo a livello complessivo, insomma, una realtà in cui le donne invece avrebbero diritto forse ad altro tipo di riconoscimento. Quindi cominciamo dalla porta accanto, insomma, a guardare anche le cose, perché la diciamo, negazione del diritto è purtroppo anche molto più vicina a noi di quanto noi non sappiamo. Io vi porterò oggi qualche dato, non vorrei annoiare con dei numeri, non so nemmeno se peraltro le relatrici autorevoli che prima di me sono intervenute in queste giornate hanno dato indicazioni in questa direzione. Ecco, però mi sono fatta supportare dalla SDA Bocconi di Milano, che peraltro è l'osservatorio sul diversity management, che raccoglie da anni tutta una serie di indicazioni, da per fare delle riflessioni che poi possono darci anche il quadro di come stanno le cose, perché a volte anche dei numeri, insomma, che capiamo esattamente, come quando si fa quadrare un bilancio familiare, e voi amiche, donne, compagni lo sapete molto bene, ed è quello che si capisce in realtà qual è l'incidenza dei fenomeni, insomma, come stanno realmente le cose. Quindi dicevo, con la SDA Bocconi ho cercato di mettere a punto la SDA, che è l'osservatorio sul diversity management. Adele Mapelli è una delle curatrici di tante ricerche che peraltro ho intervistato anche l'altro ieri, e proprio citando questa iniziativa che oggi stiamo condividendo, ecco, ho detto: Adele, dammi un po' di numeri, perché io vorrei portarli proprio all'attenzione delle donne che saranno insieme a me. Sono dati tratti dall'Istat 2010-2011, i più recenti completi che abbiamo potuto raccogliere, anche per vedere un po' il nostro paese come si muove nell'ambito dei diritti e in particolare delle donne, che insomma sono un po' l'anima del mondo, come voi avete voluto dire nella vostra iniziativa, ma anche l'anima di tante situazioni. Vorrei prima però di vedere un po' di numeri da cui trarremo qualche riflessione, ricordare sul piano dei diritti anche alcuni articoli della Costituzione che proprio fotografano la realtà quale dovrebbe essere, anche se a volte ce li dimentichiamo, e anche forse chi ci governa forse non sempre ha il senso, insomma, di quello a cui dovremmo puntare, perché poi è il nostro punto di partenza. Allora, articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi dovremmo avere questo tipo, diciamo, di approdo. E poi l'articolo 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ecco, partiamo da qua, e forse qua dovremmo arrivare. Allora, i dati. Diciamo che il riferimento, appunto, di questa ricerca, che parte da fonti Istat, è al 2002-2003, partiamo da qua: il 77,1% del lavoro femminile e delle coppie a carico delle donne. Ecco, nel 2009-2010 e anche 2011 si abbassa al 74%, cioè vuol dire che insomma qualche progresso si è fatto, però è un progresso veramente molto molto lento, e quindi la simmetria resta estremamente elevata. Ecco, che cosa sta accadendo? Che per fortuna, diciamo, i padri in post trasformazione, cioè c'è una figura maschile, sta, diciamo, anche cambiando questo approccio e cerca un po' di staccarsi dal modello dei propri genitori. Insomma, io vedo che comunque i padri giovani, insomma, ho un compagno qua in sala che ha una figlia con un marito che comunque condivide il lavoro di cura, di due gemelli, di assistenza ai bambini, insomma, e quindi qualche cosa sta effettivamente cambiando. Ecco, quindi diciamo che gli uomini sono in questa fase disposti quantomeno a mettere in discussione i loro comportamenti, le loro scelte, insomma, però questo è un fenomeno che non è generalizzato e comunque la trasformazione sta avvenendo molto molto lentamente. Naturalmente non faccio riferimento a nessun caso individuale, magari qui abbiamo presenti uomini perfetti, io non li conosco uno per uno, ecco, però vi sto dicendo quello che nel nostro paese sta accadendo, diciamo, nel complesso sulla base, quindi nessuno si offenda, ecco, cioè non sto facendo un discorso, diciamo, né femminista, né, diciamo, un po' quello che comunque ci dicono i dati dell'Istat, insomma, che è una fonte autorevole a cui la disponibilità. E vogliamo vedere anche l'istruzione delle donne. Ecco, le donne studiano. Le donne studiano tanto, studiano anche più degli uomini. Sul totale dei laureati nel 2009, ecco, le donne erano il 60%, e quella, la cosa che mi ha stupito è che hanno fatto meglio anche gli Stati Uniti e di Gran Bretagna, insomma, che noi guardiamo sempre come 60%, sì, sulla popolazione, diciamo, nel suo complesso, le donne sul totale dei laureati sono il 60%, che vuol dire che noi donne, insomma, non solo ci vanno dietro. Non si sente? Ma in genere la voce è alta, però non sentivo. No, va bene. Allora, vi dicevo che
facciamo? Il microfono è una lotta.
Ma davvero non mi sentivate?
No.
Comunque, insomma, sinteticamente stiamo dicendo, insomma, che le donne comunque, come prevede la nostra Costituzione, sono destinatarie di diritti, che i diritti vengono negati anche qua, cioè non soltanto in paesi lontani, e anche nelle realtà più vicine, insomma, quindi non è che dobbiamo andare dall'altro capo del mondo per vedere che anche a casa nostra, molto spesso, ecco, a casa nostra, per dire nel nostro paese, insomma, le cose non vanno proprio come dovrebbero andare. Ecco, le donne si accolgono la maggior parte del lavoro domestico, l'uomo però qualcosa insomma, sta facendo in questi ultimi tempi anche nel nostro paese per condividere il percorso anche diciamo complessivo insomma, di responsabilità anche sociale, la cura, la crescita dei figli. Ecco, quindi qualcosa sta cambiando però molto lentamente. Ecco, per quanto riguarda invece le donne a livello di istruzione, sono dati ISTAT più recenti di cui disponiamo diciamo, a livello statistico, ecco, le donne studiano più degli uomini e il 60% sul totale di 100 laureati, 60% sono donne, che vuol dire insomma, che studiano più anche degli uomini. L'Italia in questo fa meglio di Stati Uniti e di Gran Bretagna, ricordiamo come fare i civitari, invece in Italia si studia tanto e le donne studiano più degli uomini, però nonostante studiano più degli uomini, però alla fine quando poi devono mettere a frutto il loro lavoro, la loro preparazione, non hanno diciamo, lo stesso tipo di possibilità che invece vengono date agli uomini. In genere insegnano, 8,8% sono donne e anche nell'ambito diciamo, del panorama culturale ecco, soltanto il 24,6% rientra in un gruppo scientifico, se poi andiamo a vedere gli ingegneri sono il 18% donne, se poi andiamo nel comparto di difesa e sicurezza il 35%, insomma diciamo che alcuni lavori continuano a essere diciamo, buoni solo per gli uomini e questo per quanto riguarda la scelta degli ambiti. Ecco, quindi la parità di complessità ci dice da Bocconi di posizione, la differenza tra le retribuzioni uomo e donne è pari al 4,6% in più a favore dell'uomo. Sono anche quando le donne, con molta fatica devo dire, riescono ad arrivare agli stessi posti in cui fino adesso insomma, sono arrivati gli uomini, ecco però guadagnano il 4,6% in meno, insomma vengono pagate meno, che sarebbe vero. Ecco, allora, come conciliare, diciamo, oltretutto i lavori con i tempi, diciamo, della famiglia, dell'assistenza degli anziani, della crescita dei figli, insomma, tutte quelle attività che noi donne svolgiamo regolarmente come se da sempre fossero prevalentemente o soprattutto nostre. Ecco, il lavoro offre anche alcuni strumenti come la flessibilità, che sarebbe, diciamo, una opportunità che potrebbe dare effettivamente più spazio diciamo, alla donna di conciliare i vari tempi della sua giornata. Ecco, questa flessibilità in realtà, anche quando viene usata, non dà poi alla donna la stessa opportunità che hanno gli uomini, perché il lavoro flessibile, quello usato in altre realtà dell'Europa, è considerato un lavoro di serie B, per cui si valuta l'attività femminile solo sulla base della quantità e non della qualità del lavoro. Io posso lavorare meno ora, posso lavorare meglio. Invece, ancora nel nostro paese, solo se si fatica tanto, si sta tanto al lavoro, magari si rende anche poco, va bene, e anche questo è un fatto culturale che forse bisognerebbe insieme, uomini e donne, o donne e uomini, se preferite cercare di cambiare. E la flessibilità invece sarebbe molto importante, insomma, anche per dare a più persone la possibilità di progredire nel mondo del lavoro. In Europa le cose come vanno? Ecco, prima sentivo Vina che faceva riferimento, parlo proprio fredda?
No.
Siccome questo lavoro che sono previsto devo andare molto lentamente, qui almeno mi cerco di essere la stessa di quello che visto. Vabbè, andrò più piano. Allora, dicevo che in Europa le cose come stanno, ecco, da un'analisi su 21.000 imprese europee condotta da Eurofound, la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ci risulta che strumenti come la flessibilità, per esempio, sono molto più diffusi in Finlandia, in Svezia, che sono classificati paesi in cui sia gli uomini che le donne sono diciamo, molto attivi e effettivamente c'è possibilità di mettere tutti nelle stesse condizioni. Quindi i paesi del nord Europa sono più avanti di noi, mentre i paesi del sud Europa, tra cui anche purtroppo l'Italia, l'uomo in questi paesi lavora a tempo pieno fuori casa e la donna invece svolge prevalentemente compiti di cura e rinuncia maggiormente al lavoro fuori casa. anche perché i servizi offerti al lavoro fuori casa sono veramente pochi, per cui se una persona vuole fare, come giusto che sia, una famiglia, diciamo, in cui i bambini vivono davanti a loro stessi, in cui è molto importante seguire i figli, perché in cui insomma proprio quella donna possa sviluppare insieme all'uomo tutte le sue potenzialità, prima di tutte c'è anche quella di essere madre, non ce la fa. Mi porto un esempio a mio vicino, in Rai, dove ci sono parecchi dipendenti, non solo giornalisti, ma anche persone insomma, che lavorano in altri ambiti, amministrativi, tele, non c'è un asilo. Cioè è un paese, una comunità dove una donna che abbia un bambino non sa come fare, tra l'altro insomma Roma è grandicella, e quindi insomma anche i tempi di spostamento, insomma, quindi se lavori tutto quello che prendi lo devi impiegare in quello che si prevede, oppure hai la fortuna di avere qualcuno che molto spesso gli anziani sono una risorsa sociale, ma non è neanche giusto che uno Stato di diritto faccia in maniera insomma, crei le condizioni perché il sociale sia diciamo, appannaggio della famiglia, che è una grandissima risorsa, però non tutti hanno la possibilità. Io per esempio ho perso il genitore grassissimo e se avessi avuto dei figli non avrei saputo dove metterli. Ecco, quindi avrei dovuto o rinunciare al lavoro oppure pagare qualcuno. Ecco, comunque questo accade regolarmente, in realtà non c'è un asilo, quindi la ragazza che fa l'assistente al mio programma deve lasciare i nonni a 200 km oppure non si può diciamo, lavorare e crescere in queste condizioni. E, ecco, però è un'altra considerazione insomma, che ho desunto dai dati che vi volevo offrire, è che però per esempio le donne nelle aziende laddove diciamo, riescono ad arrivare con grande fatica a livello di vertici, ecco, si caratterizzano per una migliore capacità di generare profitti. Forse l'economia domestica, a cui noi spesso siamo deputate, io vengo da Ferrara, una città dove le donne sempre lavorato in casa, nei campi, facevano quadrare i conti, ci siamo abituate, perché così comunque spesso diciamo, noi facciamo, abbiamo fatto, sono abituate a gestire con una certa oculatezza e parsimonia. Adesso vi risparmio le riflessioni su quello che stiamo vedendo in questo momento della scena politica nazionale. Mi dispiace tanto, insomma, anche in Rai ci sarebbe molto da discutere, però voglio dire, al di là di questo, insomma, le donne capaci e oneste, insomma, voglio dire, la capacità e la onestà, mi auguro possono essere trasversali, voglio dire, non bucano tutti, ecco, le donne laddove diciamo, sono messe nelle condizioni di agire, ecco, sono più capaci di fare fruttare le cose che hanno in mano, insomma, quindi questo vale anche per le aziende. Ecco, il tasso di occupazione in Italia al nord è al 56,2%, al centro è al 51,3% e nel sud è al 30,6%. Ecco qui diciamo, l'indagine sempre di Stato 2011 sulla forza lavoro, insomma, più scendiamo diciamo, nella penisola e più è difficile appunto, riuscire a trovare donne diciamo, che lavorano alla 1 su 3. Il tasso di disoccupazione per le ragazze del mezzogiorno nel secondo trimestre del 2012, che sono dati ISTAT recentissimi, tocca un picco del 48% di disoccupazione, quindi voglio dire insomma, siamo circa la metà, quindi stiamo peggiorando anche rispetto al dato che vi ho dato in precedenza. Ecco, allargando un attimo sul piano del diritto, ecco, sempre fonte ISTAT, in questo contesto anche i giovani sono sempre più in difficoltà, quindi giovani, uomini e donne, e l'Italia il tasso di disoccupazione raggiunge il 10,5%, dato drammatico, quello giovanile è 35,3%, quindi tra i 15 e i 24 anni i giovani in cerca di lavoro sono oltre 618.000, sono un dato preoccupante. E solo il 10%, mi sono preso quei tagli diciamo, dei giornali degli ultimi giorni, solo il 10% di chi studia ha anche un lavoro, in Germania il 50%, insomma queste sono le situazioni in cui noi ci troviamo oggi. La famiglia anche crisi, un italiano tutta la resta con la mamma, altro che bamboccioni, insomma, dove devono andare questi ragazzi? Cioè voglio dire, studiano e trovano lavoro, quindi restano in casa, due terzi degli under 29, perché questa è la situazione in cui noi ci troviamo, e meno male, cioè, ci sono le famiglie, le mamme, e diciamo il sociale, che fa da cuscinetto, però questo non dovrebbe essere quanto noi vediamo uno stato di diritto. dobbiamo fare una notazione, sono passate prima per le cucine, tra l'altro soprattutto ho visto molte donne, che ringrazio. Ecco, le donne in cucina ci saranno 21 giorni, insomma, questo per dire. Poi, alla lungo, voglio dire, la nostra amica, diciamo, che è bravissima e che non è qui, ma insomma, che ringrazio tutte le cose belle e buone che ci ha fatto sentire, lo fa anche per scelta, a volte anche per necessità. Ecco, però noi due dobbiamo comunque scegliere di cucinare, a me piace molto, anche perché ci piace, ci sta bene, non solo perché dobbiamo, insomma, perché nessun altro fa il posto nostro. Parliamo, l'ultima considerazione che volevo fare riguardo agli enti, insomma, visto che comunque un po' rappresento anche questa realtà, ecco l'importanza che hanno le televisioni direi nella costruzione di una cultura, perché lo sappiamo, la rappresentazione di un gruppo sociale, insomma, che viene proposta attraverso i mezzi di informazione è molto importante, perché dipende anche da come dare un'immagine delle donne e degli uomini, e delle donne in particolare, visto che oggi ne parliamo, di un certo tipo, insomma, ecco, le cose anche qui funzionano abbastanza poco. Donne e cultura sociale sono sempre fonti della Bocconi, ruoli subordinati, ciò che sì, donna di spettacolo patinata, sono regge delle linee, peraltro ho seguito anch'io, insomma, però voglio dire, la donna comunque viene intervistata, io sono rimasta sconvolta quando entravo a casa, in mutande, perché, cioè, voglio dire, se diciamo che la donna deve esprimere anche, magari abbiamo anche creato, sono in grado di poter anche in quell'ambito, perché molte studiano, però noi le intervistiamo in costume. Allora, è vero che devo fare le linee, però è anche vero, insomma, che comunque non è dignitoso, diciamo, dare ad una persona, diciamo, questo lavoro visuale. Io ho visto ragazzi imbarazzati, perché se mi chiedi cosa studi, ti piace Kant o che film hai visto, insomma, devo dire mutande, questo non mi pare un modo corretto di rappresentare le donne. Ecco, questo tanto per venire anche ai ruoli degli ultimi giorni. C'è un gruppo che vorrei citare in questa occasione, che si chiama un gruppo, diciamo, che ha lanciato un appello che si chiama Donne in Media, un appello che è stato sostenuto anche da Rai News e è stato indirizzato dal Presidente della Repubblica, che lo ha anche accolto, e che cerca un po' di cambiare anche questa situazione, questa rappresentazione della realtà. Peraltro in Rai soltanto il 10% dei dirigenti è donna. Questo qua voglio dire, non è un numero, insomma, così vero, questo per dare un altro elemento. Ora, questo appello Donne Media cerca, diciamo, di modificare, ha pensato anche delle regole, dei paletti, partendo proprio dalla Costituzione che vi ho letto all'inizio, per dare, diciamo, per arrivare a una realtà diversa. Insomma, le norme esistono, sono state varate e approvate, però non sempre vengono applicate. E questo è, diciamo, un altro elemento su cui volevo riflettere, perché se vogliamo anche andare dietro del tempo, le famose quote, ricordo anche 20 anni fa, insomma, quando ho cominciato a fare questo lavoro, era uno degli argomenti più dibattuti, che peraltro, insomma, se devo dare, diciamo, un'indicazione personale, hanno anche un loro senso, perlomeno come punto di partenza. Poi è vero che se la quota è a 4, magari si potrebbe arrivare a 10, perché abbassare la quota, però non si arriva neanche a 4, insomma, quindi questo è ho detto un numero a caso, cioè, quindi il problema, secondo me, è oggi come oggi, anche quello di cambiare insieme donne e uomini una mentalità, insomma, una cultura, a cominciare dal mondo della scuola, insomma, da quello che accade già negli ultimi anni di vita delle giovani generazioni. Qualcosa sta cambiando, l'ho detto prima, però insomma c'è ancora molta strada da fare. Ecco, tornando alla televisione, il rapporto tra tempo parlato, tempo agito, tempo solo televisivo coincide solo per gli uomini, invece le donne spesso appaiono, però insomma non le facciamo parlare. Le anziane? Vogliamo parlare delle donne anziane? Sono invisibili, non esistono, solo il 4,8%, diciamo, viene, diciamo, interpellato, viene fatto vedere. La disabilità, le donne disabili non compaiono, qui dice mai, io dico quasi mai, perché perlomeno per quanto mi riguarda, credo che anche le donne con disabilità abbiano diritto ad avere il loro spazio. Proprio pochi giorni fa ho avuto con me una Emiliana Fagnone, che la Camellino, insomma, che è stata, diciamo, campionessa olimpica, insomma, ragionando con lei, dicevo, insomma, che se ci mettiamo in acqua tutte e due, probabilmente la disabile sono io, ecco, Cecilia. Quindi è tutto relativo, insomma, perché l'anzianità non è una cosa che uno dice, vabbè. Tutti abbiamo il punto di disabilità, ecco, il problema è cercare il punto di incontro con l'altro responsabile. Quindi forse anche noi, che abbiamo una responsabilità informativa nell'approccio con l'altro e nella visione che diamo a chi ci ascolta, dovremmo partire da alcune cose diverse, che è quello del rispetto dell'altro, del riconoscimento della vita dell'altro, per andare oltre, per creare una, contribuire a creare una cultura diversa in questo paese. Non mi soffermo sui dati della violenza fisica, perché mi sembra di capire che abbiamo delle persone molto più esperte di me, però comunque quello che mi interessava sottolineare, insomma, che poi alla fine le leggi non bastano, le quote non bastano, l'importante è agire, diciamo, ognuno di noi, e ognuno di voi, uomini e donne e uomini, ecco, nell'ambito di competenza per contribuire a creare una cultura diversa, perché comunque l'altro esista per quello che è, con i suoi limiti, i suoi punti di bellezza, i suoi punti di forza, e perché le battaglie, ecco, si vincono insieme, non si vincono donne da una parte o uomini dall'altra. Ecco, ci vuole una cultura condivisa che gradualmente poi porti, diciamo, al riconoscimento di una realtà diversa, in cui tutti abbiano delle opportunità, abbiano dei diritti e comunque, diciamo, siano destinatari di rispetto. Ecco, questo è quello che volevo dirvi, poi insomma, se c'è qualcosa che possiamo aggiungere, io sono qui. Grazie.
Ringraziamo la giornalista Lucia Tomasi perché ci ha dato dei dati. È partita dicendo non soltanto le donne altre portano dei pesi in testa, la legna, l'abbiamo visto nella mostra di Chiara, la legna, l'acqua, ma anche più vicino a noi ci sono le donne che portano tanti pesi. E poi ce l'ha dimostrato con dei dati, perché i dati servono a far riflettere, perché più che si parla in modo generico è un conto, ma un conto invece è parlare sui numeri, perché i numeri ci danno la dimensione del fenomeno. Sui dati lavorativi, così più o meno ce li prospettavamo, ci dà dati concreti, ma soprattutto quello che colpisce è quello che ha detto sul rapporto donna e media. Dalla parte produttiva veniamo da 20 anni di cultura della donna bella esposta, da cui non ci meravigliamo che le donne brutte siano nascoste, anche se sono degli oggetti, l'importante è mostrare il corpo, e quindi che le donne vecchie, che le donne disabili siano nascoste, non ci meraviglia affatto. Ci fa piacere sentire dire che c'è un gruppo di donne che si sta muovendo. Questo ci fa molto piacere, anche perché ha detto un'altra cosa importante, è che le donne nelle aziende generano più profitti. L'immagine che io ho, credo che sia condivisa da tanti, della massima dirigente RAI che c'è stata fino a poco tempo fa, non smentisce di fare questo dato, visto che i conti RAI sono andati in rosso. D'altra parte era stata messa lì per piacere a qualcuno, per nascondere cose e evidenziarne altre. Scusate, ma mi è venuto proprio così il fuggetto e credo che tutti quanti lo pensano. Adesso chi parla?
Io vorrei, sì, perché io sono la più sfondaggiata e dopo dico perché.
Allora adesso parla Suor Teresa Ricci.
No, vorrei...
Ah,
dopo spiego il perché.